Salve, buonasera a tutti. Non ti vergogna di aver tolto Spora e Prumanaccio? Meglio questo, dai.
Ad un tuffo in mare aperto preferisco
sto romanaccio di Lorenzo
chiudere la quest di Fallo Terzo. E se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per Spore non ne ho.
Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere Dan Dan
oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
E con Sheldon ho avuto giù Naruto, Snake e Kabuto, sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ancora
una settimana da me.
Oh yes, buonasera, direi di partire con dei saluti che avrete già capito perché ci segue regolarmente, che non saranno i soliti. Salutiamo Alessandro in viaggio in Vietnam, appena atterrato da noi con moglie e amante della moglie, no scherzo, il suo migliore amico. E mentre saluto qua davanti a me, pronto finalmente con un microfono di quelli belli nuovi, personal, Seb.
Yeah, grazie alla risposta di introduzione, ciao a te, ciao a Chiurto e ciao a tutti.
Come avrete capito, ho poca voce, ma ne ho abbastanza per farvi salutare dal nostro Chiurt.
Ciao, ciao.
È vero, come mai poca voce?
C'è stato un bel festino, esagerato con i festeggiamenti sabato, e qualcuno di voi dovrebbe saperne bene. Guarda che se non fai il bravo metto la foto del tuo risveglio domenica mattina su tutti i social di una settimana da me.
Epica.
Sono io che devo gestire qua la diretta Facebook e ho già fatto un mezzo casino, nel senso che ho schiacciato giù e è partita una finestra a caso, ma credo di aver rimediato in qualche modo. Abbiamo avuto una settimana... In realtà io e Seb assieme abbiamo provato una bella sessione di Crypt of the Necrodancer, per cui mi sono ripreso bene. Seb ha avuto modo di testare e di vedere quanto diavolo è difficile.
Esatto, è un gioco dove bisogna veramente prenderci la mano.
E a seconda della fortuna nelle run, e, insomma, ti scimmia proprio fuori di testa, anche perché poi è una di quelle cose che l'arrabbiarsi ti frega.
No,
cioè,
esatto.
Appena ti arrabbi è finita.
La fretta è proprio cattiva consigliera, oltre che la rabbia. Devi ponderare bene.
Però il fatto è che non puoi neanche lì a star fermo, se no ti perdi il multigiocatore, c'è il moltiplicatore, quindi devi fare per forza una mossa. Ma magari ne parleremo poi più avanti. Il nostro Kurt che cosa ha giocato? Non c'è il microfono.
Io ho provato la beta di For Honor per tutto il weekend, quindi mi sono dedicato più a quello. Ho abbandonato un po' Overwatch per 2-3 giorni.
Un periodo di disintossicazione, mettiamola così.
Magari dai, dopo, anche se non è in scaletta, riusciamo a buttarci dentro due parole su For Honor. Ah no, però ne parleremo meglio.
Se non è dopo, magari facciamo proprio un bel intervento mirato settimana prossima.
Ci sta. E quando esce questo For Honor, così, giusto per sapere?
Brevi, 14 febbraio, può essere?
Sì, mi pare metà febbraio,
una roba
classico bene, gioco da San Valentino, spaccacoppie.
Sì.
bene, sono curioso su questo gioco. E io direi che è il momento di mettere la prima song. Scusate, sono abituato a fasti del passato in cui amo song ogni 2x3. E andiamo con la prima rubrica.
Una settimana di news.
Come ogni anno ci troviamo Alessandro assente, che però rimane presente nella settimana di news. Andiamo, questa già mi sembra strana. Il nuovo Zelda con un terrascena a carattere sessuale avrà finali multipli.
Sì.
Ma proprio tipo cose spinte anal.
No, non credo si spingeranno a livelli, non so, come si era visto in Mass Effect o in The Witcher. Però sicuramente avrà una parte di contenuto più matura. Già si è intravisto che lo stile un po' è cambiato, abbandonando un po' il fiabesco, il bambinesco, a favore di uno Zelda sicuramente più serioso.
Alza la gonna,
di John Link. Scusate, io ho detto Zelda. Oddio, ma che errore.
Zelda come gioco si poteva intendere. Come vedremo Link che alza la gonna Zelda,
sì,
e gliene fa
tira fuori la spada, l'altra,
e la punisce lui per bene. Beh, vedremo un po' come è andato. Whisper Your Name al cinema, e questo è il motivo per cui non ne parleremo oggi, ma bensì settimana prossima, perché sia io che Seb abbiamo in programma di andare a vederlo mercoledì per appunto per la festa di sabato non ero potuto andare mercoledì scorso e niente,
andremo... Io ho grandi aspettative, so che Gian è l'unico di noi che l'ha già visto, anche lui mi ha confermato la sua ottima opinione, quindi ragazzi la curiosità c'è tanta, ricordiamo è stato un grandissimo successo ai botteghini anche italiani, 60.000 spettatori nei primi tre giorni di proiezione,
per questo che hanno deciso di ridarlo, perché è stato un gran successo
e meno male che sia così, speriamo che possano arrivare da noi al cinema questi capolavori dell'animazione giapponese.
Io avevo già grandi aspettative prima, poi adesso che tutti quelli che l'hanno visto mi hanno detto che è una figata da...
Vero, nessuno ne ha parlato male,
da
nessuno.
Piangere, ridere, emozionarsi di qui da là, sono veramente veramente curioso, anche perché mi hanno detto che il multisala di Legnano potrebbero esserci dei flipper in giro, quindi prima o dopo vado a vedere cosa c'è in giro. Overwatch supera i 25 milioni di giocatori iscritti e io vorrei essere il 25 milionesimo e uno,
e
se
uno
avessi un po' di tempo.
Pensa, il numero 48 è Kyurto.
Ah,
il nostro Kyurto è lui.
Sì. Beh, ma hai giocato già anche dalla beta tu?
Sì, avevo già giocato dalla prima beta, poi non mi aveva convinto durante una prova gratuita, invece alla fine l'ho acquistato.
Beh ragazzi, ricordiamo che è uscita a maggio 2016, cioè a ottobre ha fatto i 20 milioni, era una roba spaventosa, adesso dopo manciata di mesi ha raggiunto 25 milioni, che sono veramente tanti.
Beh, ma d'altronde diciamo sempre Blizzard è una casa che sicuramente sa come muoversi e sa il fatto suo. Phil Spencer, che è quel tizio belloccio di bella presenza di Microsoft,
esatto,
conferma che Scorpio sarà in grado di reggere i 4K nativi.
Esatto, per gli amanti seghettari delle caratteristiche tecniche, niente, ha dichiarato ufficialmente che, probabilmente non per tutti i giochi, però insomma sarà in grado di supportare il 4K nativo e non upscalato come invece avviene sulla rivale PS4 Pro.
E invece, sì, però ricordiamo che in teoria Scorpion dovrà essere una generazione,
esatto,
addirittura futura. E non si sa bene ancora niente di data di uscita né di...
Beh, dicevano dicembre 2017, quindi dovrebbe uscire alla fine di quest'anno, eh? Sì.
Ah.
Solo che adesso cominciano a circolare vari leak sulle varie caratteristiche tecniche, però ufficialmente non è stato ancora rilasciato nulla. Vedremo, c'è molta attenzione.
Ma
su
quindi
questa console.
Poi uno che senso avrà per uno comprare un Xbox One?
No, anche nessuno. Anche perché sarà completamente retrocompatibile, dicono, anche con i giochi della prima Xbox. Quindi
allora la compro.
Console definitiva. Xbox 360, Xbox One e i giochi nuovi di Xbox.
Boh, ma allora la compro e mi rifaccio dare tutti i miei giochi dell'Xbox che ho prestato,
esatto,
ai miei amici.
Li vai a raccimolare in giro.
Così riuscirò a non giocare pure quelli per mancanza di tempo, insomma. Però ce li avrò tutti lì vicino a me da fargli le carezzine. È in arrivo un film su Mazinger Z, e qua lascio la parola a voi.
No, in realtà forse Gian sa qualcosa a riguardo.
Sì, sono andato a vedere il sito internet, molto emblematico, con il petto di Mazinga Z infuocato.
Ma secondo te cosa sarà? Un film di animazione puro o magari una roba in computer grafica stile Capitan Harlock?
Bella domanda.
Non si sa ancora.
Io mi aspetto più una cosa un po'
in CGI?
Sì.
Sì, pure io.
Io mi aspetto una cosa fatta col Didò tipo Pingu. Però
lui sarebbe ne aspetta. Eccolo.
Non sarebbe male. E
vabbè,
vedremo, americani no fotti, cosa succede. Sega su Spotify con le sue colonne sonore.
Esatto, proprio gli smanettoni appassionati di retro game come me è una gran bella notizia, insomma. Sega ha sempre avuto grandissima qualità per quanto riguarda il comparto tecnico dei suoi giochi fin dalla fine degli anni 80, insomma, gratis su Spotify, perché no?
Ascoltiamoci tutti l'8-bit, tutti contenti. E andiamo con la prossima notizia che mi riguarda particolarmente da vicino, visto il mio pre-order di settimana scorsa. Mass Effect Andromeda avrà probabilmente una nuova classe piromante, che mi chiedo come cazzo ci azzecchi con la fantascienza.
Boh, non lo so, sarà curioso vedere come la implementeranno.
Magari è una piromante un po' fantascientifica, con delle tecnologie, qualcosa.
Può essere, anche io non mi aspetto un piromante classico tradizionale nel senso del termine.
Sì, non mi aspetto un mago che fa le magie, cioè.
Boh, comunque, secondo me, se l'hanno messa, quelli di BioWare ci sanno fare, quindi evidentemente avrà il suo perché all'interno del
sì,
gioco.
A parte che in Mass Effect ci sono sempre stati quelli con poteri un po', però erano sempre poteri sulla fisica aumentati da qualcosa nel braccio, che non mi ricordo come si chiama. Non ci sono mai state proprio cose elementali pure. Vedremo, insomma. Sicuramente è una classe che mi può interessare, dato che io come sempre faccio sempre quello un po' mezzo magico.
Tu sei un po', non sei come Ale Total Melee.
Non faccio mai nel picchiatore folle, nel soldatone folle, mai. Quindi vedremo, molte aspettative su questo Mass Effect Andromeda. E vedremo un po'. Cosa ha riguardato la nuova manutenzione programmata per il PSN? O sarà tra un
po'? Sarà nella notte tra il 31 e l'1, più o meno intorno alle 3:30 italiane, quell'oretta lì dalle 3:30 alle 4:30, e nulla. Tanta gente continua a lamentarsi del fatto che effettivamente il servizio del PSN, per un motivo o per un altro, è sempre down.
Ma tu sai invece la controparte boxara come sta messa?
No, più
stabile?
Sì, no. Sicuramente più stabile del PSN. Ha bisogno di meno manutenzione.
Beh, ma da sempre i server sono più solidi.
È sì. Vero, è vero.
Una notizia di cui che non abbiamo scritto, ci siamo dimenticati: è morto il fondatore di Namco Bandai.
Di Namco, più che altro, la prima storica
Bandai, sì.
Che, come diceva il buon Curto, è stato appunto l'ideatore, inventore di Pac-Man, forse uno dei giochi più iconici della storia dei videogiochi. E niente, oggi ci ha lasciato alla benemerita età di 91 anni.
Chissà quanti soldi che c'aveva, però intanto ricchi e poveri, poi finisci sempre nella tomba, eh.
In effetti, frase inopinabile.
Frase inopinabile, ho sempre trovato stupida oltre misura proprio. E Coppola annuncia il gioco su Apocalypse Now.
Sì,
ma sarà Coppola quello che giocava a calcio con me una volta?
O lui o Francis Ford, non lo so chi dei due. Penso il secondo, però. Ha annunciato che appunto verrà messo. C'è un'idea, non è ancora sicuro. Nel senso, è stata lanciata una campagna su Kickstarter. Se raggiungerà il milione di dollari, verrà prodotto un gioco ufficiale su Apocalypse Now.
E cosa sarà? Tipo un Ghost Recon?
Non ne ho idea, sai che proprio non ne ho idea.
Stile, immagino una roba di quelle robe lì di guerra.
Ah, sì, mi immagino un TPS o un. O al limite
un TPS.
Sì, un gioco in terza persona ambientato.
Beh, perché non bellico. Un FPS?
O un FPS, esatto, è un'altra delle due. Grazie, già. In effetti abbiamo una tastierina piena di effetti molesti.
Di cui mi sono completamente dimenticato perché di solito lo fa Alessandro. Anzi, addirittura esagerando, anzi, ve ne faccio tre così siete contenti.
Finish him. Ok,
e siamo a posto dopo questa.
Io vorrei ricordare al volo che sta per uscire la beta, visto che abbiamo parlato insomma di beta, di For Honor e tutto quanto. Ubisoft lancerà per il prossimo weekend una closed beta per Ghost Recon Wildlands, che personalmente è uno dei giochi che attendo di più da quest'anno. L'ho preordinato, uscirà all'inizio di marzo. E niente, per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco. Non dico stile The Division, però un gioco fondamentalmente basato tutto sulla cooperazione online, in cui appunto siamo queste forze speciali in cui dovremo sventare, non so,
sì, tipo Rainbow Six.
Sì, esatto.
Ed è arrivato direttamente dai Rainbow Six Ghost Recon.
Esattamente, bravo, ti vedo ferrato, Lorenz. E niente, sarà molto interessante perché appare molto strategico, molto, molto co-op. Collabori col tuo amico, allora se tu adesso fai il colpo alla testa a quello lì, io mi infilo dietro. Sembra fatto veramente bene.
Il tuo amico chi?
Puntata
chi gioca con te, che per me sarà.
Volevo fare questo, il tuo amico chi? Mi sono sbagliato.
E vabbè.
Ragazzi, la prima canzone, il grandissimo Calcutta, Frosinone, che non è culone, e ci sentiamo tra poco.
Frosinone culone.
In tutta la città, per un bicchiere per pensare al meglio, per rivivere lo stesso sbaglio, a mezzanotte ne ho commessi un paio, che ridere che fa. Mangio la pizza e sono il solo sveglio in tutta la città. Cammino dritto fino al tuo risveglio. Stanotte se ci va, per questa America darei un figlio che morirà in via. Ti chiedo scusa se non è lo stesso di tanti anni fa.
Eccoci tornati con finalmente, dopo mesi, perché il buon Gianride non lo so, glielo chiederò più tardi, con l'intervento finale su Final Fantasy XV. Perché però adesso, ding ding, perché, vabbè, già l'ha finito tipo dopo due giorni che era uscito. Io nel weekend scorso...
Questo è un effetto pertinente.
Questo è assolutamente pertinente. Esatto, la fanfara della vittoria. Sono riuscito a finirlo dopo una sessantina di ore di gioco in cui mi sono dilettato tra quest principale. Grazie. Dopo firmo i vari perizomi. Sono riuscito a dimenarmi tra varie quest principali e anche tante secondarie. Insomma, sono riuscito a portare a termine questo quindicesimo capitolo della saga storica di Square Enix.
E ti ha ficcato le secondarie?
No, le secondarie dipende, nel senso ce ne sono alcune fatte veramente, ma veramente male. Le cacce, cioè nel senso proprio NPC brutti, si vede fatti là proprio...
Perché sei contro la caccia?
No, le cacce al contrario sono...
Ah, le cacce sono belle.
Sono belle, cioè nel senso sono molto varie, ci sono attaccare animali in branco.
Oppure... Assassino!
Assassino, sì, assolutamente. E bracconiere, perché mi sono fatto pure un sacco di kill con le cacce. No, comunque stavo dicendo, nel complesso, adesso sento, anzi sono curioso di sentire il parere anche di Gian. Allora, è un titolo più che ha più lati positivi che lati negativi. Sicuramente non è un titolo perfetto, sicuramente non è il miglior Final Fantasy che ho giocato, ma è comunque un degno successore di quelli che erano i Final Fantasy storici. Non so tu, Gian, come la pensi, dopo che ci hai fatto anche tu un bel po' di ore.
No, io sono pienamente d'accordo con te. Infatti, quando vedevo persone anche della community che un po' denigrava il titolo, lo difendevo a spada tratta.
No, assolutamente d'accordo. Allora, come dicevo prima, ci sono delle cose che non mi sono piaciute. A livello di combat system, che forse era la cosa che un pochettino più mi spaventava, devo dire che sono rimasto assolutamente soddisfatto e contento, nel senso che è un qualcosa di fresco, di veramente nuovo, almeno che non avevo mai giocato nulla di simile.
Quindi confermi che potrebbe piacere pure a me al dottor Eggman?
Sì, il dottor Eggman non lo so, te probabilmente. Nel senso che se tu odi combattimenti a turni, ok, allora sei sulla strada.
No, io non odio combattimenti a turni. Cosa io ho sempre odi? Odiato la strategia in tempo reale di questo genere. Tipo quella di quel gioco di Lightning, Final Fantasy 13.
No, è diverso. È molto più action. La componente.
Ecco, piuttosto spostiamoci un po' più sull'action. Com'è Gian rispetto a Type Zero?
Diciamo che secondo me è molto simile a Type-Zero.
Type-Zero non era malissimo.
Comunque hai la possibilità di decidere tra due modalità di gioco alla fine, mm-hmm. tra qualcosa di molto più action e la
modalità riflessiva
in cui se ti fermavi si stoppava il tempo, potevi vedere a cosa erano deboli i nemici.
Esatto.
Cose
punti di forte debolezza dei nemici, se deboli a spadoni,
un
a mangiare.
Un po' alla Dragon Age, come diceva.
Esatto, un sistema sicuramente, appunto, come suggerisce il nome, più lento, più riflessivo. Io personalmente non l'ho usata una volta se non nel tutorial, ho sempre usato la modalità. Vedi, perché sono un figo, infatti metto una musichetta appropriata. Combat System, dicevo, bello, nel senso c'è cioè, il meccanismo di sfruttare le proiezioni offensive che a me è piaciuto molto. Evocazione, qua so che arriviamo a un punto dolente per quanto riguarda Qurt.
Sì, io le ho odiate.
Tu le hai odiate.
Secondo me erano un punto forte forse della saga e invece in questo cioè praticamente nulle.
Nulla in che senso? Cioè, nel senso, come frequenza di apparizioni?
Sì,
intendi?
Difficili da evocare. Alcune impossibili.
Cioè, più che altro perché ricordiamo, per chi non lo sapesse, che non scegli tu quando invocare come si chiama? Leone, l'entità leggendaria, ecco. Si devono verificare determinate condizioni. Quindi, ad esempio, non so, devi essere innanzitutto in una determinata zona e appare solo quel tipo di evocazione. Non so, uno delle evocazioni, mi viene in mente Ramu, devi avere gli HP particolarmente critici, altrimenti non c'è la possibilità.
Se non sbaglio, Ramu forse è uno dei più facili da evocare,
sì,
perché forse va in base al tempo, se non erro.
Ah,
cioè,
okay.
Più è lungo il tempo in cui tu affronti un nemico, più hai possibilità di evocare Ramu.
Esatto. Non sono tante, sono 6 se non ricordo male.
Sì.
Non stiamo a svelarle tutte per questioni legate un pochettino per l'immagine, però possiamo, alla questione spoiler o meno, però possiamo dire che ci sono presenti praticamente tutti,
sì, le
Final
classiche,
tranne uno
ci sono,
sì, tutti. Esatto. Beh, scenograficamente sono impressionanti, però Gian, sono forse un po' OP, nel senso che quando vengono fanno tabula rasa.
Sì, sì, infatti.
Però c'è veramente fighe, cioè, evocazioni così, così belle io non l'ho mai viste.
No, su questo concordo.
Cos'è che mi è piaciuto di meno? A me è piaciuta di meno la difficoltà, non tanto per le quest secondarie. Ora non so se concordi Gian, ma io credo che a meno che non affronti un nemico, e parlo di qualunque nemico, che abbia una differenza di livello rispetto a te superiore ai 20 livelli, se hai sufficienti cure puoi tirar giù chiunque. È solo una questione di tempo e pazienza, e non
sì,
di verità.
Su questo diciamo che ti do ragione, sì e no, perché comunque se avevi di fronte, magari durante le cacce, un branco intero, magari non tre bestie, ma almeno 5 o 6, là diventava piuttosto complicato riuscire ad ucciderle, magari rimanere anche vivo. A me è capitato anche di scappare molte volte.
Sì,
comunque tanto.
Però, ad esempio, una cosa che a me si è fatto un po' storcere il naso è che storicamente nei Final Fantasy anche i vari boss che incontri durante la... Sarà che ero super livellato io, non lo so, ma anche i vari boss che incontravi nella storia principale, nella quest principale, davano del filo da torcere. Cioè, non era così remoto incappare in game over. Io non ho mai preso... Non ho mai preso un game over per un boss principale della storia, ma mai.
No, io non ho preso mai un game over in tutto il gioco.
Io mi sono lanciato ogni tanto in qualche dungeon un po' troppo.
Figa, in Final Fantasy X quando incontravi Yuna Lesca erano lacrime tue.
Erano dolori, erano cazzi amari. Esatto. Qua non ho avuto quel tipo di sensazione. Quindi ripeto, bastava avere le tue 99 gran pozioni, le tue 99 code di Fenice, bene o male in un modo o nell'altro riuscivi anche schiacciando.
Cerchio
in qualche modo a farlo. Poi è chiaro, c'è sempre quello che cura, studia le debolezze elementali dell'avversario e fa una strategia che ti porta ad avere un punteggio anche più alto.
Tipo me.
Tipo te, ma anche io. Però comunque ho notato che era possibile anche cavarsela in altro modo. Un'altra cosa che personalmente non mi ha fatto impazzire è non tanto il discorso della narrazione, nel senso che la prima metà è lenta, la seconda metà invece la fai tutto d'un fiato, che effettivamente è vero. Non mi è piaciuto il modo in cui alcuni personaggi sono un po' spariti dall'attenzione così repentinamente. Cioè, quando arrivi al finale, le sequenze finali veramente si concentra intorno a 5-6 personaggi e tutti gli altri, boh, che cazzo, ne so dove sono andati. Non lo so.
Sì, poi guardando dal DLC alcuni personaggi che si sperava venissero approfonditi meglio non verranno approfonditi per nulla, quindi su quello.
Ma i DLC sono già in programma?
Sì, ci sono già tutti.
Quelli giocabili grossi saranno sui tre compagni di banda, diciamo, di Noctis, il protagonista, e saranno giocabili con quel personaggio. Tipo l'episodio su Gladio sarà giocabile con Gladio.
Ah, beh, che è uno dei personaggi quando il DLC di Final Fantasy di X era l'X2.
Esatto, un mega DLC gigantesco.
Peraltro è uscito un po' di merda.
E oltretutto tra i DLC futuri ci sarà anche l'online, volevo ricordare.
Sì, anche lì sarà curioso vedere come lo implementeranno. Giusto l'ultima cosa, è uscito proprio in questi giorni, 2-3 giorni fa, il primo episodio gratuito, un carnevale che c'è ad Altissia con Chocobo e Muguri, che sostanzialmente appunto la città di Altissia viene riaddobbata a tema carnevalesco con una serie di minigiochi. Beh, Dai, ragazzi, direi che, ripeto, thumbs up per quanto riguarda Final Fantasy. È piaciuto, un gioco non perfetto, ma sicuramente meritevole del nome di Final Fantasy, del nome
mamma
che porta.
Mamma mia!
Ci andiamo ad ascoltare adesso Somnus, che è la hostie. La canzone, il main theme di questo gioco, ed è pure la versione cantata. Hostia. Godetevela.
Esserci con noi dopo tanto tempo, siamo felici che sia di nuovo con noi Jacopo.
Buonasera a tutti, che piacere tornare fra voi.
Ah già, non l'abbiamo ancora fatto. Giappanuno
Sangu. Scusa, era tanto, era okay, da tanto che volevo farlo.
Lo sentivo che era nelle vostre corde, lo sentivo, lo stavate chiamando.
Bene, allora di cosa ci parli oggi? Leggo qua ben due titoli.
Sì, vi parlo di due titoli, due consigli. Come sapete io ci tengo molto anche ai vostri gusti, quindi porto sempre qualcosa che vi può piacere. Oggi ho pensato di portare due cose che riguardano il mondo dei videogiochi, visto che...
E sarebbero?
Siete molto più esperti. Il primo è un titolo che parla proprio di un mondo tipo quello dei videogiochi, si chiama The Rising of the Shield Hero, cioè praticamente l'ascesa dell'eroe con lo scudo. Ed è un titolo molto interessante, nuovo, cioè più o meno da 5 mesi, edizione J-pop, quindi quelle belle con la sovracopertina. Ed è la storia di un ragazzo di cui si sa veramente poco, se non che è un classico otaku, un po' emarginato, fan di videogiochi, fumetti, eccetera, che viene risucchiato un giorno in una biblioteca, in un libro, e viene risucchiato in un mondo fantastico medievale, in cui si ritrova suo malgrado a essere uno dei quattro eroi chiamati a salvare questo regno. Il problema è che l'eroe è più sfigato, perché tutti hanno, non so, c'è l'eroe con la spada, quello con la lancia, quello con l'arco, lui è l'eroe con lo scudo. L'eroe con lo scudo, che è un eroe chiaramente di difesa, un eroe però mal visto da tutto il regno, perché è quello che in passato, nelle epoche passate, è sempre scappato, ha derubato il popolo, non riusciva a combattere queste orde di demoni, e quindi viene subito messo in disparte. Questo secondo me è un po' il bello di questo manga, perché si parla di un antieroe, cioè non è un eroe vero e proprio, quindi la storia è vincente perché la visione, il punto di vista è il suo, un punto di vista negativo verso il regno, lui deve cavarsela, deve andare contro sia ai demoni sia al regno, però è molto bello perché è sviluppato tipo videogioco e ricorda un po' Sword Art Online, abbiamo parlato
infatti insieme, mi stavo per chiedere io.
Ricorda soltanto in realtà la tematica del essere succhiato in un mondo diverso, no? senza poterci fare nulla, in realtà è molto diverso, però è bello perché è sviluppato molto bene, la storia chiaramente si evolve in modo positivo, in modo comunque a favore di questo antieroe. Sono belli i potenziamenti, lui per potenziarsi deve fare proprio come nei videogiochi, acquisire punti esperienza uccidendo dei piccoli demoni, potenziare lo scudo con oggetti, quindi ogni numero c'è sempre un potenziamento dello scudo figo, super disegnato, le fiamme nere, tutte queste cose abbastanza fighe. Sono belli i compagni che si trova, perché anche quelli sono molto atipici, prima una donna schiava, una ragazza schiava che poi diventa la sua migliore amica, l'altra è tipo un ciocobo che non vi dico cosa fa nel caso vogliate leggerlo, però molto ammiccante anche.
Una
diciamo,
ragazza
ecco.
Schiava che lavora e chiava. No.
Bravissimo. È molto ammiccante, eh? Si vede che io poi scelgo sempre titoli in cui l'ammiccamento è.
Un po' di zinna si vede. So.
Okay, beh, sempre un po', no, cioè, ci vuole un po' di zinna. No?
Cosa diciamo a fare? Non guasta mai, ma senti un attimo. È uno shonen?
Allora, sì, è uno shonen, è un manga di avventure, molto, ribadisco, tipo Sword Art Online. Quindi proprio per ragazzi, però in realtà ha tematiche secondo me molto un po' mature, quindi si riesce anche a capire qualcosa di più se si è più adulti, perché comunque ribadisco questo fatto di essere anti-eroe è un po' da analizzare, insomma è bello proprio per come è realizzato, poi l'edizione è veramente fatta bene, J-Pop ultimamente sta tirando fuori titoli fantastici, c'ha fumetti con pagine bianche precise, disegni puliti, stampe perfette, quindi questo
figo.
Qua è il primo consiglio, The Rising of the Shield Hero.
E l'anime non costa... c'è?
No, l'anime non ancora, ma sicuramente
arriverà.
Dovrebbe uscire, sì.
Ok, l'altro invece?
Invece l'altro non c'entra molto con i videogiochi in senso stretto, però mi è venuto in mente facendo proprio Final Fantasy XV di cui voi parlavate prima. E in particolare, giocando con Sebo, ogni tanto capitava che quando Ignis, un personaggio, cucinava negli appuntamenti, ci veniva sempre fame, no? Ho detto, cavolo, cucina queste cose.
È vero,
fighe e buone, ma che fa?
Ma fa quelle robe tipo giapponesate, tipo il gatto di Monster Hunter, o no?
No. Fa piatti reali, cioè tipo. Che
piatti veri, molto.
Piatti veri.
Sì, ma della cucina giapponese, o no?
No, non necessariamente.
Ah, okay.
Cioè, c'è il ramen,
beh,
sì.
Diciamo che cucina anche Behemoth, quindi. Diciamo,
esatto, poi
cucina...
c'è magari il cosciotto di Behemoth, che è una creatura.
Cinese.
Sì,
un bestiario,
sì. Cinese che mangia il cane.
Però diciamo che da questo giocando a Final Fantasy mi è venuto questo spunto, perché non parlare anche di Food Wars, che è manga e anime abbastanza conosciuto in questo periodo, quindi guerra di cibo per tradotto, edizione Goen, quindi una casa editrice abbastanza piccola che quindi merita anche secondo me l'acquisto solo per il supporto, anche perché le edizioni che queste sono molto belle, e il titolo in realtà spiega già molto, quindi sarò molto breve sulla trama.
Io non lo conosco, ma me l'immagino tipo Masterchef.
Tipo sì, Masterchef. Concettualmente il concetto è questo, c'è un protagonista che si chiama Soma, Yukira, a cui piace la cucina e viene convinto dal padre a iscriversi a una delle migliori scuole internazionali di cucina, soltanto che in questa scuola solo una piccola parte degli studenti riesce a dimostrare il proprio valore, tutti gli altri vengono eliminati e su di loro dava un'onta incredibile, sì, anche fisicamente. Quindi lui si trova ad affrontare in questa scuola, quindi molto tematica giapponese, anche se non è così presente la tematica scolaresca, però c'è di club, i gruppi, eccetera, eccetera. Si trova comunque ad affrontare sfide sempre maggiori e a combattere contro l'avversario in queste food wars, cioè battaglie uno contro uno a suon di piatti.
Sì, quindi è una sorta di Masterchef manga.
Esatto, però la cosa figa, secondo me, è proprio il concetto, visto che parliamo sempre di shonen o di battle shonen, che sono tipo appunto One Piece, Naruto, Dragon Ball, questo ha lo stesso concetto, quindi secondo me è tipo un battle shonen, soltanto che al posto delle mosse speciali, delle scuole, delle tecniche di arti marziali, qua ci sono i piatti, che sono veramente il punto centrale di tutta la storia. Sia nel manga, dove ci sono anche le ricette, per Sebastiano che piace cucinare, secondo me è perfetto.
Tu sì che mi conosci bene.
Beh, però per me già potrebbe essere più interessante.
Sì, perché sono molto molto dettagliate e spiegate bene, e l'anime poi è qualcosa di fantastico, anche questa è una tecnica, tecniche nuove, quindi tutti i colori molto vividi, lucidi e chiaramente
molto aiuto tantissimo del computer, immagino, per le animazioni.
Sì, 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 quello c'è sicuramente, però si trova facilmente su YouTube perché la Yamato Video Italia l'ha doppiato, quindi anche quello nel caso si trova molto facilmente.
Spero che non sia una computerizzata stile Ajin l'anime, che mi fa schifo.
No. È sempre in tecnica normale, tecnica di disegno normale, di animazione normale, soltanto che chiaramente i colori sono un po' pompati, ecco, solo questo.
Scusa se ti interrompo, per Lorenzo che ha Sky lo può trovare su Manga, sul canale 149.
Manga, è vero, esatto. Allora, anche su Manga, che praticamente passa tutta la Yamato, quindi tendenzialmente si pareggiano. Però è molto carino, cioè secondo me se uno è un po' appassionato di Cio, poi anche questo ammicca tanto, questo ancora più di quello precedente, perché addirittura nasce un po' come Ichi, no? Come questo termine molto simpatico per dire tette, però in realtà non si vede niente, in realtà è molto appunto
sulla fantasia, esatto, lascia spazio all'immaginazione. Vabbè, insomma,
esatto.
È un manga perfetto anche per il nostro caro compagno Ignis di avventure Final Fantasy.
Sicuramente, bene. Comerebbe fuori con una nuova recipe.
Bene, esatto. Jacopo, questo applauso che rimetto è per ringraziarti ancora una volta e per salutarti. La prossima volta, settimana prossima, noi parliamo di Your Name, magari possiamo chiamarti e coinvolgerti nella discussione.
Perché no?
No spoiler.
Niente, noi adesso ci andiamo ad ascoltare appunto proprio l'opening di Food Wars, che si chiama Kibu no Uta. Niente, godetevela e se Jacopo ci salutiamo fuori onda. Ciao.
Ciao ragazzi.
Finalmente è tornato sto jingle e dopo la Giappono no sungata andiamo con un giochi in tasca che io però ho giocato su Steam, quindi su PC, anche se in realtà sul portatile, quindi me lo posso anche portare in giro, esatto, da giocare. Che cos'è? È Punch Club, ne avevamo già accennato in passato, sicuramente ci gioca anche ed è bello perché è un gestionale, però un gestionale un po' atipico,
ecco,
diciamo.
Mi ha già tolto il primo dubbio, quindi è un gestionale.
Sì, assolutamente sì. Però è un gestionale sportivo che ti fa entrare un po' anche in una storiella, diciamo, e questa storiella è bella perché è piena di citazioni dal mondo anni 80, quindi Rocky, Tartarughe Ninja, i personaggi sono simpatici, si strizzano l'occhio. Secondo me è un gestionale atipico che potrebbe persino piacere a te.
Potrebbe,
perché non è proprio un gestionale, tieni le risorse, c'hai l'ansia, così cos'ha. Devi solo migliorare le tue abilità allenandoti e decidendo come spendere il tuo tempo, e poi ti getti a capofitto in una serie di incontri. Se poi ti piace minimamente il pugilato, ti fa intreppare abbastanza bene. E niente, quindi lo potete trovare, credo, per tutte le piattaforme mobile,
sì,
che volete.
Io
sempre anche a iOS,
costa 6 euro su Play Store,
ma sono soldi, sono sicuramente sì, ben spesi, perché se vi mettete dietro ci potete giocare per tanto tanto tempo. Avete appunto tante attività da fare e niente, la gestionalata comunque un po' di ansia, a me mette l'ansia, perché dovete comunque scegliere cosa fare, come spendere il vostro tempo, e siete lì sempre a chiedere: avrò fatto la scelta sbagliata, avrò fatto la scelta giusta? Però ecco, è un gestionale, diciamo, un po' in una maniera cartunesca, con tutti i crismi nel paragone del caso, un po' alla Football Manager, nel senso che poi il match lo vedrete, volendo lo potete anche accelerare, però va tutto così: tira il pugno uno in base alla sua statistica di velocità, tira il pugno l'altro, può pararlo con la statistica di parata, poi avete una serie di abilità extra che potete mettere all'inizio, e in base a come siete forti voi e come è forte l'avversario ne verrà fuori
il vincitore
al risultato.
A me quei pochissimi secondi che gli ho buttato un occhio, mi è piaciuto l'impatto estetico del gioco, nel
sì,
senso
molto carino.
Cioè nulla di modelli 3D o altro, però molto old style come grafica,
no,
molto
in stile, ne parleremo dopo, di Double Dragon 4 che esce, molto in stile di quei giochi arcade, quindi anche per quell'elemento lì secondo me potresti dargli una chance un giorno. Io l'ho preso con un Humble Bundle un po' di tempo fa, che era, sì, forse l'avevamo accennato lì, perché ho pagato
tipo un $6,
e quando avevo preso anche Train Simulator, la cosa
hai quello, okay,
sì, quello
troppo tempo
meccanico
fa.
Di macchine, sì, quello lì Democracy, che deve essere un gestionale della Madonna, ma non ho mai avuto il tempo di approfondire per bene, quindi la volta che capita qualche sconto, qualche cosa, qualcosa di qualcosa, ve lo consiglio. Kurt, saresti potenzialmente interessato a un gioco del genere?
Sinceramente no.
No, era proprio la risposta.
Viva la
che volevo da te.
Urto, facciamogli un applauso. Si chiama Punch Out, giusto? O Punch Club?
Punch Club?
Club?
Out? Boh, non ricordi più. Boh, Punch qualcosa, perché hai dovuto chiedermelo, bastardo.
Vabbè, lo metteremo sulla pagina.
Ecco, per colpa tua è una puntata del cazzo.
Non del Dottor Eggman.
No, proprio per colpa tua. Allora, andiamo con l'ultima pezzettina e poi parliamo del Day One. Yeah. Oh yes, siamo tornati, che botta di adrenalina. E torniamo dalla botta di adrenalina con il Day One e con un bel Double Dragon 4 che mi spiegava Seb essere fatto senza mezzi, senza compromessi,
diciamo. Sì, è un reale seguito del 3 uscito nel 90 o nel 92 su arcade, convertito per le console dell'epoca, nel senso che è stato volutamente scelto, la casa sviluppatrice è la medesima che ha curato i primi tre Double Dragon, quindi sia un ritorno completo all'8/16 bit, credo sul 16 bit fosse uscito, quindi niente, sarà proprio anche a livello di come dire di cronistoria ambientato proprio un sequel vero e proprio del terzo episodio, quindi segue la
storia. Sì, come
se
adesso fosse l'anno dopo che era uscito Double
Dragon 3. Esatto, come se fosse nel 94, bravissimo. L'hai saputo dire molto meglio di me. Niente, quindi stile assolutamente retro, colonna sonora 8/16 bit, adesso ripeto non ricordo tecnologia di sviluppo. Niente, ci sarà una quest principale con cui potremo giocare appunto sia con Billy e con Jimmy lì, il rosso o il blu.
Sarebbero stati dei fighi a far uscire il cabinato.
Minchia, è next level. Forse in Giappone, guarda, malati come sono, può anche essere che qualche cosa venga fatta. Cosa interessante di questo gioco, che peraltro non abbiamo ancora detto, esce oggi per esclusiva PS, no, non esclusiva, esce per PS4 e per PC, è che è possibile anche una modalità online in cui non solo è possibile fare la storia appunto in coop con un amico, ma è possibile anche duellarsi con tutti i personaggi del gioco presenti nel gioco, anche con i nemici, proprio in un'arena, e picchiarsi a suon di sberle. Presente anche una modalità a torre classica in cui devi scalare i vari piani, ogni piano c'ha un tot di nemici.
E cosa costa? Quindi,
non lo so, il costo non l'ho visto onestamente.
Sarà completo, non credo.
In che senso?
Cioè, 70 euro?
No, secondo me sarà venduto tra i 15 e i 20 euro. Dopo magari controllo e vi faccio sapere. Lo mettiamo sulla pagina per chi fosse interessato. Domani invece, 31 gennaio, per le console di nuova generazione, che ormai sono di attuale generazione, in PC.
Quasi vecchie,
quasi obsolete, esce la prima stagione completa di Hitman, ovvero...
Cosa vuol dire?
Hitman era uscita episodi, non so se ti ricordi, c'era l'episodio in Marocco, quello in Italia, quello in Francia, adesso esce appunto tutto il season degli ultimi anni, dell'ultimo anno, esatto, in una versione scatolata, retail, di tutto quanto. Il titolo forse che merita più attenzione è quello che stiamo per dire adesso, ovvero il 3 di febbraio uscirà in esclusiva chiaramente per Nintendo 3DS, Pucci and Yoshi Woolly World.
Ovvero, detto così potrebbe sembrare
una minchiata,
e invece
sembra una riedizione appunto portatile del gioco che appunto ha fatto uno dei giochi più belli forse per Nintendo Wii U, quello che ha avuto più successo, che è Yoshi Woolly World. Quindi sarà completamente giocabile e ampliato appunto perché ci saranno alcuni livelli in esclusiva giocabili tramite il personaggio di Pucci che non c'erano nella versione originale. Ne ho sentito parlare un gran bene del titolo originale, un gran platform, Nintendo sappiamo che è maestra in questo, molto accattivante anche esteticamente, quello lanoso, non so se ce l'avete presente.
Sì, un po' alla, come si chiama quell'altro gioco PlayStation, con
Unravel.
Sì. O quell'altro ancora prima, quello tutto creativo col tipo lanoso, non mi viene.
Vabbè.
Pazienza. Comunque Little Big Planet.
Ah, Little Big Planet, bravissimo, sì, ottima citazione. Quindi niente, un gioco sicuramente di spessore per una console portatile. Sempre il 3 di febbraio usciranno anche altri due giochi che magari diciamo un pochettino più velocemente, che sono Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, che non ho idea di cosa sia, credo sia il classico
Boruto, perché sei caduto in un imbuto?
Uscirà per PS4, Xbox One e PC. E infine un'esclusiva Xbox One, sempre il 3 di febbraio, si chiama Knee Deep, che ho dato un'occhiata veloce, sembra essere un investigativo thriller
è un chirurgico cui andrete a investigare tutti i misteri del ginocchio, quindi dal legamento crociato anteriore, che è quello un po' più banale, il primo livello, al collaterale mediale in fondo, per arrivare alla cisti di Becker, il boss finale. Quindi divertitevi imparando, esplorate il corpo umano. Allora ragazzi, che dite? Senza Alessandro?
Che puntata del cazzo.
Ma direi di no, direi che siamo stati abbastanza bravi. Anzi, concludiamola così. Stay nerd!